E un corpo per stare bene deve funzionare bene. Ogni corpo è formato da tante cose, numerosissime cose. Fra le varie cose ci sono gli organi. Ogni organo ha la sua funzione. Ci sono le cellule, ci sono gli arti. Siamo stati creati, dice il salmista, in un modo stupendo. E lui dice a Dio: le tue opere sono meravigliose, io lo so bene. Ed è così che funziona, perché Dio ci ha creati in un modo stupendo. Ed è importante che noi funzioniamo. Sapete, qualsiasi cosa va bene se funziona. E sapete come, quando si vede che una cosa funziona? Quando porta frutto. Perché il frutto è quello che parla e attesta che quel qualcosa sta funzionando. Se non porta frutto, si rischia di sentirsi dire: mai nessuno mangi più da te frutto in eterno. Vi ricorda qualcosa? Sì o no? Cosa vi ricorda? Un albero di fichi che non aveva fichi, aveva solo foglie. Amen. Come dicevo prima, la Chiesa è un corpo e ha tanti organi e tante funzioni. Uno di questi organi, lo chiamiamo così, voi lo sapete, è il nostro team di intercessione e di intercessori. Sapete chi sono gli intercessori? Lo sapete? Sì o no? Ok. Ma lo volete dire? Intercessore è colui o colei che si mette in mezzo, che abbraccia e sposa la causa di qualcuno e la presenta di fronte a un'autorità al fine di avere esaudimento, grazia, risposta. E il team intercessione, sapete cosa fa? Raccoglie tutte le cause, le richieste di aiuto, le richieste di preghiera, e si riunisce e presenta tutte queste problematiche, queste situazioni, queste cause davanti a Dio. E come lo fa? Lo fa attraverso un modo, che è la preghiera. Ma che cos'è la preghiera? Se tu dovessi dare una definizione breve e specifica di cosa è la preghiera, che cosa diresti? Potete parlare. Un dialogo con Dio? Relazione con Dio? Comunicazione con Dio? Supplica a Dio? Poi? Ce n'è una più specifica. Eh? Eh? Stella, alzati. Dice la stessa cosa o seduta in piedi? Cosa hai detto? Alzati. Un'arma potente. La preghiera, qualcuno ha detto, anche Stella l'ha detto, è un'arma potente. La preghiera è l'arma del credente. Siamo sicuri che sia così? È come se siamo sicuri. Perché noi, quando preghiamo, combattiamo. Ma in che senso combattiamo quando preghiamo? Perché questa preghiera dovrebbe essere un combattimento? Gesù in un'occasione disse: pregate affinché non cadiate in tentazione. Perché, lui ha detto, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Significa che abbiamo bisogno non soltanto di pregare per intercedere per altri, ma abbiamo anche bisogno di pregare per noi stessi, per non cadere. E poi l'Apostolo Paolo scrive una lettera ad una chiesa, che è la chiesa di Efeso. Una lettera suddivisa in 6 capitoli, e dopo i primi capitoli in cui parla della grazia, dell'unità della fede, di Gesù come capo della Chiesa, della santità cristiana, ad un certo punto esordisce e dice Efesini 6:10, dopo tutte quelle cose, poi dice del resto. Se tu vuoi sapere cosa ha detto prima, leggiti i primi 5 capitoli. Del resto, fratelli miei, cosa dovete fare? Cosa dobbiamo fare? Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Perché dice fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza? Perché evidentemente avevano bisogno di forza, perché erano deboli. Ti capita di essere debole? Cioè, raramente mi capita di essere forte. Abbiamo bisogno di prendere forza nel Signore e nella forza della sua potenza. E dopo che abbiamo l'obiettivo chiaro, dobbiamo fare un'altra cosa. Dobbiamo rivestirci, forse spogliarci dall'uomo carnale e rivestirci della sua completa armatura. Ma perché ci dobbiamo rivestire di questa armatura di cui parla l'Apostolo Paolo? E che cosa è questa armatura? A che cosa ci serve? Non è che oggi ci mettiamo un'armatura fisicamente e ce ne andiamo in giro come i cavalieri di un tempo, con la spada, con lo scudo, cose che non facciamo, ovviamente. Non le facciamo naturalmente queste cose, non le dobbiamo fare, altrimenti ci prendono per pazzi. Ma tanto ci prenderanno ugualmente per pazzi per Gesù, ma questo è un altro discorso. Ma spiritualmente dobbiamo indossare questa armatura. Abbiamo bisogno di indossare questa armatura. Adesso non vi spiegherò i vari pezzi dell'armatura, ma l'Apostolo Paolo ci dice che è necessario perché abbiamo un combattimento da svolgere. Ed è un combattimento continuo, non si ferma mai, fino alla fine. E dopo che l'Apostolo Paolo elenca tutti i pezzi dell'armatura, e se ti chiedo qual è il pezzo dell'armatura che ti piace di più? Pensali tutti e sei. La cintura della verità, la corazza della giustizia, i calzari della prontezza dell'Evangelo, lo scudo della fede, la spada dello Spirito e l'elmo della salvezza. Quale pezzo ti piace di più? L'elmo, da questa parte l'elmo, lo scudo della fede, poi la spada dello Spirito, uno solo i calzari, non vuole evangelizzare nuducca, va. La cintura della verità non piace a nessuno, timbrugiuna, eh? Ogni pezzo è fondamentale. L'intera, bravo, ha il suo anche fascino, perché quando pensiamo a questa armatura e visualizziamo nella nostra mente inevitabilmente un soldato romano con questa armatura indossata, con la sua autorità e autorevolezza, è bellissimo, vero? Perché poi lo pensiamo spiritualmente, E mentre vediamo da un lato che c'è il combattimento contro queste influenze, contro questi luoghi spirituali, questi principati, le potestà, perché sappiamo che non combattiamo contro gli uomini, ma chi influenza sta dietro e a volte dentro gli uomini, noi ci rivediamo come soldati e soldatesse di Gesù Cristo con questa armatura interamente indossata. Perché come diceva Francesco, l'armatura va interamente indossata, altrimenti abbiamo punti deboli. E poi, dopo che ha elencato tutti i prezzi dell'armatura, al versetto 18 ci dà la chiave di come si svolge questo combattimento: pregando in ogni tempo. Puoi dire alla persona accanto a te: pregando in ogni tempo, con ogni tipo di preghiera e di supplica nello spirito, vegliando, perché un buon soldato è uno che veglia a questo scopo, con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi. Sapete perché preghiamo e perché teniamo tantissimo alla preghiera? Perché ci teniamo così tanto? È molto semplice. Sì? Ma perché noi ci teniamo alla preghiera? Perché per noi è così importante? Oltre al fatto che prendiamo forza. Eh? Perché? Ve lo dico molto semplice. Funziona. Se non funzionasse, non avremmo motivo di pregare. Ma siccome funziona, allora preghiamo. E ci teniamo tanto a pregare. Perché quando qualcuno ha un bisogno, immediatamente scrive: per favore, chiedi alla Chiesa di pregare per me. Per favore, mettetemi nelle richieste di intercessione. Perché molto spesso le situazioni cambiano. Molto spesso le situazioni si risolvono. Sapete, io pensavo, ho vissuto per esperienza come tutti noi, che durante il percorso della nostra vita ci troveremo davanti a varie situazioni, varie sfide, e sarà come attraversare delle stagioni. Se tu guardi la tua vita, tu vedrai dei periodi belli, dei periodi meno belli, dei periodi difficilissimi, dei periodi di tristezza, dei periodi in cui ti veniva da impazzire, periodi in cui non vedevi alcuna soluzione, periodi in cui eri disperato. Tutte stagioni della vita, e a volte ci troveremo a dover scalare le montagne, altre volte attraverseremo delle valli, qualche volta ci troveremo a passare per qualche valle dell'ombra della morte, non so chi c'è passato, ma è successo, ma sempre con la consapevolezza che Lui è con noi. Altre volte ci troveremo dentro ad un deserto. E sapete, tra le altre cose, il deserto non è soltanto un luogo ostile dove non c'è vita, ma nel deserto diventa davvero difficile anche sopravvivere. Ma il problema è che nel deserto, quando ci siamo trovati o ci troveremo nel deserto, si presenterà qualcuno che si chiama tentatore. E lì abbiamo bisogno necessariamente che la parola di Dio sia piantata dentro di noi, perché potremo rispondere soltanto attraverso la parola di Dio. Perché il deserto si vince e si supera soltanto con ciò che è scritto. Ma quello che è scritto dobbiamo viverlo nella nostra vita, così come fece Gesù. E così durante la vita attraverseremo momenti di gioia, momenti di tristezza, momenti di grande passione o di forte aridità. E forse pensavamo che invece in quanto cristiani sarebbero state tutte rose e fiori e saremmo andati sempre a mille. O che saremmo diventati infallibili, invincibili. Perché a volte questo messaggio passa. Ma le cose non stanno così, perché di infallibile e invincibile c'è solo uno, che è il Signore Gesù. E così ci renderemo conto che in determinate situazioni ci dobbiamo necessariamente, obbligatoriamente passare. Quanti di noi abbiamo sentito parlare delle prove della vita? Ha voglia? E l'Apostolo Giacomo dice che quando ci troviamo in svariate prove, noi dobbiamo essere gioiosi. Tu ti sei trovato a passare prove pesanti nella tua vita? Ed eri gioioso? O sei gioioso? Insomma. Eppure l'Apostolo Giacomo dice: considerate, Giacomo 1:2, una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere. Hai mai chiamato qualcuno e gli hai detto: sai, sto passando un momento terribile, gloria a Dio, sono così gioioso. Ma stai bene? Sei impazzito completamente? Però l'Apostolo Giacomo ci dice anche perché, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Perché non è tanto il fatto che passiamo una prova della vita difficile, quanto che in quella prova della vita difficile verrà messa alla prova la nostra fede. Perché la soluzione starà nella nostra fede. Perché il Signore non ci lascia mai dentro le prove della vita senza che noi le superiamo. E la prova della nostra fede produce costanza, e la costanza compie in noi un'opera perfetta affinché siamo perfetti, maturi, completi e in nulla mancanti. E poi al versetto 12 dice: beato l'uomo che persevera nella prova, perché uscendone approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che l'amano. Ecco perché è un motivo di gioia. A dirlo è facile, a metterlo in pratica è difficile. Perché quando stai male, quando stiamo male, non è facile anche mettere in pratica la parola di Dio. Eppure la parola di Dio ci dice sempre cosa dobbiamo fare. Sempre l'Apostolo Giacomo al capitolo 5, versetto 13 dice: ma per caso c'è qualcuno di voi che è sofferente? Preghi. C'è qualcuno invece che è contento? Canti inni di lode. C'è qualcuno di voi che è infermo? Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino su di lui ungendolo di olio nel nome del Signore. E accadrà che la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo risanerà. E se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Ma che cosa significa questo, e se ha commesso dei peccati, se tutti commettiamo dei peccati e se tutti siamo dei peccatori? Perché la Bibbia dice che non esiste neanche un giusto sulla terra. e che il giusto addirittura pecca almeno 7 volte al giorno. Ma che cosa significa? Se ha commesso dei peccati gli saranno perdonati, secondo voi? Cosa può significare? Cosa vuole dire l'apostolo Giacomo? Ve lo dico io? Sta dicendo che molto probabilmente qualche infermità ce la siamo attirata addosso a causa di qualche peccato che abbiamo commesso. Perché il peccato produce la morte. Non sto dicendo che se fai un peccato morirai, eh. Sto dicendo una cosa differente. Perché l'infermità, a differenza della malattia, è una alterazione dello spirito, dell'anima e del corpo. È un'alterazione di qualcosa che invece prima era normale. Non è una situazione come Dio la vuole. È una situazione che è cambiata a causa di un problema. 2 domeniche fa abbiamo celebrato la cena del Signore, vi ricordate? Ad un certo punto ci siamo apprezzati, vi ricordate? Com'è stato? Bello? Bellissimo. È stato molto bello. Guarisce il cuore. E alle volte il nostro stato viene alterato per 2 motivi. O perché abbiamo bisogno di chiedere perdono a Dio per delle situazioni che abbiamo fatto, o perché abbiamo bisogno di chiedere perdono gli uni gli altri. Perché a volte il nostro stato è alterato proprio per mancanza di perdono. Il Salmo 103, al versetto 3, dice: egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità. L'apostolo Giacomo, dopo che parla delle sofferenze, delle infermità, a un certo punto nel versetto 16 dice: confessate. E lo dice subito dopo della preghiera della fede, che il Signore risanerà il malato, che se ha commesso i peccati gli saranno perdonati. Ma poi dice: confessate i vostri falli gli uni gli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Sta dicendo che determinate situazioni sono accadute perché abbiamo interrotto la comunione gli uni gli altri. E la comunione gli uni gli altri si può interrompere o per peccato, cioè ti ho fatto un atto, un gesto cattivo volontariamente, quindi ho peccato contro di te, o per fallo. Sapete cos'è il fallo? Non guardate quello calcistico perché là è un po' diverso. Eh? Bravo. È un'azione involontaria. Non ti volevo fare del male, te l'ho fatto. Forse non me ne sono accorto. O forse me ne sono accorto, e se me ne sono accorto, immediatamente devo chiederti scusa. E la parola di Dio dice che quando si verificano queste situazioni c'è un'interruzione della comunione. E sapete, quando c'è l'interruzione della comunione tra fratelli, potrà sembrare strano, si interrompe la comunione con Dio. Non possiamo pensare, vabbè, io sono collegato con Dio, però lì non mi interessa niente. E allora c'è bisogno di ristabilire la comunione. Come si ristabilisce la comunione? Parlandosi, chiarendosi, chiedendosi perdono, confessando i falli gli uni gli altri. Sapete perché in tante famiglie accade che non si parlano più da anni e anni e anni? Perché è successo qualcosa e non hanno voluto chiarire. Si sono chiusi, si sono allontanati. E sapete cosa succede? Che quel problema probabilmente piccolo è un seme seminato che inizia a crescere nel tempo e diventa un muro di divisione. E poi magari se vai a fondo dici, ma perché non vi parlate da 7 anni? Ma che cosa è successo? E tu magari poi senti che ti raccontano una cosa banalissima e tu dici, come? E pista fissaria non mi parla di più? Sì, perché il tempo, la distanza, il nemico fa sì che un pensiero si associ ad un altro pensiero. E quando i pensieri si associano, diventano fortezze. E poi le fortezze si uniscono fra di loro e diventano inespugnabili. E là ci vuole la grazia, la forza e la potenza di Dio. Ma Dio vuole che noi stiamo in pace con tutti. E sapete perché vi sto dicendo tutte queste cose? E le sto dicendo anche a me. Perché se noi non mettiamo a posto quest'area della nostra vita, le nostre preghiere non funzioneranno, non possono funzionare, non supereranno il tetto. Perché Dio non potrà esaudirci. Ecco perché Giacomo dice, prima confessate i vostri falli gli uni con gli altri, poi pregate gli uni per gli altri. Sapete, quando mi capita di fare qualche consulenza e ci sono le due parti, qualcuno ogni tanto se ne esce, vabbè dai, non è successo niente, va bene così. No, avete bisogno di parlare. Anche tra marito e moglie. Avete bisogno di confessare i vostri falli l'uno verso l'altro. E dopo che sono stati messi fuori, c'è bisogno che l'uno prega per l'altro. E sapete cosa succede quando l'uno prega per l'altro? Al 99% iniziano a piangere e in quel momento il muro è abbattuto. E in quel momento viene ripristinata l'unità nella coppia, fra fratelli, fra sorelle. E in quel momento scende la guarigione nel cuore e nell'anima. Ecco perché poi dice, adesso molto può la preghiera del giusto, perché in quel momento siamo di nuovo giustificati davanti a Dio e la preghiera lì diventa efficace. Sapete, oggi è venuto a mancare il papà di Piero Durante e una decina di giorni fa Piero mentre suo padre stava molto male, già era incosciente perché aveva varie patologie, era in una sorta di coma non farmacologico. A un certo punto Piero mi ha detto: pastore, io sento nel mio cuore che devo andare a pregare per lui, perché era in ospedale, in un reparto. E ho detto: sì Piero, vai, vai. E così lui è andato, mentre era solo con lui. Suo padre già da giorni non era più vigile, non rispondeva più a nessuno, era in questa sorta di coma. E a un certo punto lui ha detto: papà, vuoi ricevere Gesù come Signore e Salvatore? E suo padre ha risposto: sì. Dice: per sicurezza io l'ho detto la seconda volta, papà, sei sicuro, vuoi ricevere Gesù come Signore e Salvatore? E lui di nuovo: sì. E Piero gli ha parlato della salvezza di Gesù, di ricevere Gesù, e lui ha risposto di sì. Mi diceva: pastore, ma com'è possibile se lui non... Perché lo spirito è sveglio, sente, sente tutto. Ecco perché infatti lo diciamo a tutti, anche quando sono in coma farmacologico e tutto quanto: parlategli, perché anche se la bocca non si muove magari, lo spirito ascolta, la volontà c'è ancora. Ci sono tante testimonianze di persone che si sono poi risvegliate e hanno detto: sentivo tutto ma non riuscivo a poter parlare fisicamente. Il papà di Piero, 8-9 giorni fa, è stato salvato. E oggi è andato con il Signore, ma è stato salvato. E Dio ci è arrivato alla fine. E sapete una cosa? Il papà di Piero aveva conosciuto il Signore circa 10 anni fa. E in un'occasione, mentre si trovava in una chiesa cristiana, era andato avanti a un appello di salvezza, ma poi si era sviato completamente, non ne voleva più sapere. Ma il Signore si ricordava di lui e non ha permesso che lui fosse separato eternamente da Dio, e gli ha mandato a suo figlio, come ha mandato a suo figlio sulla croce, ha mandato a suo figlio per pregare per il suo papà. E noi siamo sicuri che si trova alla presenza di Dio. La preghiera funziona. Quanti di voi conoscete Silvia, quella ragazzina? Alzati un attimo. Alzati, non ti voglio imbarazzare. Sapete, ti puoi sedere. Qualche settimana fa io e Sara parlavamo con Silvia. E l'abbiamo chiesto: Silvia, ma come hai conosciuto il Signore? E ci ha raccontato tutta una storia strana. Ma il centro di questa storia, sapete qual è? Che un'altra ragazza credente ha pregato per lei. E le ha detto, mentre pregava: Signore, io ti chiedo che tu ti possa fare conoscere personalmente da Silvia. E lei ci ha raccontato che da quel momento, da quella notte, nel suo cuore è entrato questo desiderio di conoscere il Signore Gesù, perché quelle parole era come se risuonassero continuamente nella sua mente e nel suo cuore. E sapete cosa è successo? Che quella preghiera in quel momento ha seminato il seme della salvezza. E oggi lei è il frutto di quel seme. Lei ha ricevuto Gesù nel suo cuore ed è salvata grazie a una preghiera di un'amica. Sapete, tante volte noi pensiamo: vabbè, sì, ci ho pregato ma non è successo niente, ho pregato, sto pregando per una persona ma non succede niente. A te sembra che non succede niente, ma tutto quello che noi facciamo avviene nel regno spirituale. E quando noi parliamo con autorità, con unzione, con potenza, secondo la parola di Dio, avviene un terremoto spirituale che noi non vediamo, ma avviene. Cadono barriere, cadono muri, cadono tutte quelle cose che il nemico cerca di mettere per rubare, ammazzare, distruggere, dividere. Succede. E ci sono tante testimonianze. Per cui non smettiamo mai di pregare. Genitori, non smettiamo mai di pregare per i nostri figli sviati, inconvertiti, per i nostri fratelli allontanati, le nostre sorelle allontanate, per i nostri fratelli, per il vicinato, per i nostri parenti, per i nostri amici, per i nostri vicini, che non sono tanto belli. Perché i vicini non sono mai belli, tranne qualche caso raro? Dobbiamo pregare per tutti, perché quando noi preghiamo stiamo mettendo in moto una bomba atomica spiritualmente che esploderà e farà un grande rumore nel regno spirituale. Amen. Ok.